Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È parola del Signore. Anche oggi la parola di Dio ci invita a riflettere sulla nostra fede. Fissiamo per un attimo l'attenzione sulla scena finale del Vangelo. Quest'uomo che era lebbroso, guarito, prostrato ai piedi di Gesù per ringraziarlo. Dovrebbe essere un po' simbolicamente il nostro atteggiamento anche stamattina. Qui siamo venuti per ringraziare il Signore e l'Eucaristia è ringraziamento. E allora Gesù cosa gli dice? Un comando forte, bello: alzati. Sentite questa parola alzati, non semplicemente il gesto fisico. Pensate che il verbo che è uscito dalla bocca di Gesù, quello nella sua lingua originale, era proprio risorgi, ricomincia a vivere. Quindi quell'alzati, stamattina Gesù ce lo dice col desiderio di dare pienezza alla nostra vita. Alzati e va, cioè vivi, cammina. È interessante questo sottolineare costantemente che Gesù camminava, andava, e anche i 10 lebbrosi vengono guariti mentre camminano, mentre vanno, quasi a dirci: la vita cristiana è un cammino e lungo questa strada possono esserci problemi, difficoltà, ma il Signore è con noi, quindi alzati, va. E poi la parola importante di oggi: la tua fede ti ha salvato. Cosa vuol dire? E allora ecco, il racconto completo ci aiuta a entrare in una riflessione molto importante, perché c'è la guarigione fisica di tutte e 10, e meno male, ma c'è uno che invece riceve un regalo ben più grande, che è la salvezza. Allora riprendiamo la parabola in se stessa. Quando San Luca, l'Evangelista, ha scritto questa parabola, certamente l'ha scritta davanti alla sua comunità molti anni dopo l'episodio, forse 30-40 anni dopo. E perché ha scritto questa parabola? Perché ha messo dentro anche un samaritano in mezzo ai 10 lebbrosi? E perché perché 10? Era proprio il numero fisico che quella mattina Gesù ha incontrato? Non sarà che voleva chiedere alla sua comunità di provare a riflettere qual è la loro posizione davanti al Signore? Lebbrosi, ecco, nella Bibbia la lebbra, sì, era una malattia fisica, la conoscevano, tragicamente per due caratteristiche terribili. La prima ti deforma, la lebbra ti mangia i terminali del tuo corpo, quindi le dita, il naso, le orecchie, ti deforma irrimediabilmente e per di più, seconda cosa, è contagiosa. Da qui nascono gli atteggiamenti, i lebbrosi, via, fuori dalla società, lontano dagli altri. Secondo, deformato, non è più orizzonte, non c'è più speranza. Per cui quando i profeti vogliono far capire quanto è distruttiva la scelta del peccato nella nostra vita, usano per il peccato la parola lebbra. Essere lebbroso nella Bibbia corrispondeva ad essere catturati dal peccato, invasi dal peccato. Allora io torno a dirvi, San Luca racconta questa parabola, questo episodio alla sua comunità cercando di farla riflettere su questa domanda. Davanti a Dio, la mia vita è veramente una vita che sta costruendo rapporti sociali? Abbiamo un orizzonte? Crediamo davvero in un Dio che è Padre, che ci ha creati? In un Dio che è Figlio, che si è fatto uomo e ci ha redenti? In un Dio che è Spirito Santo, vive nei nostri cuori e ci sta incamminando sempre di più fino a quel giorno in cui finalmente, dopo la nostra morte, vivremo per sempre in comunione d'amore fra di noi e con Lui? Ecco, davanti a questa domanda, a volte la comunità cristiana di San Luca, ma io direi oggi tocca a noi farci la domanda è proprio questa: ma davanti a Dio mi ritengo giusto o devo veramente riconoscere la mia fragilità, il mio peccato, il bisogno di essere guarito da Cristo, di più, il bisogno di essere salvato? A volte abbiamo un po' l'impressione di venire qui davanti al Signore a chiedere che ci paghi per quello che noi abbiamo fatto. E vi ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano? Il fariseo che va davanti all'altare e dice: Signore, ti ringrazio perché io sono giusto, perché io faccio tutte le cose bene, pago, faccio le offerte alla Chiesa, pago le tasse allo Stato, vengo a pregare, vengo a messa la domenica. E in fondo al Tempio dice la parabola che c'era un pubblicano, per tradurlo con il linguaggio di oggi, io direi un commerciante, che dice: Signore, ti chiedo perdono perché io invece sono un imbroglione, e come faccio? Per vivere in questa società devo arrangiarmi, imbrogliare un po' sul peso, sul prezzo. Ecco, e chiede perdono battendosi il petto. Il fariseo si sente giusto, il pubblicano si sente peccatore, e Gesù, direi in maniera diretta, dice: il primo uscì non perdonato, il secondo fu perdonato. Dove la parola perdono è l'abbraccio del Signore che ti prende, che sente veramente che tu sei suo figlio, nonostante tutti i tuoi peccati, e vuole comunicarti la pienezza della sua vita. Allora, la domanda, vi ripeto, di stamattina potrebbe essere questa. Sono nella categoria di questi 10 lebbrosi che quando vedono Gesù gridano: Gesù, abbi pietà di noi? O sono nella categoria di chi si ritiene giusto, addirittura che chiede: Signore, tu sai che io faccio tutte le cose per bene, quindi pagami, dammi quello che ho bisogno io? C'è una visione utilitaristica della religione. A volte anche nella nostra preghiera, provate a pensare, cosa chiediamo al Signore nella preghiera? A volte chiediamo principalmente le cose materiali, ci ricordiamo del Signore quando qualcosa non va bene, quando la salute tentenna, quando qualche situazione difficile sembra schiacciarci. Quindi riduciamo il nostro rapporto con il Signore a delle richieste di cose materiali, giuste, non è sbagliato farlo, ma ridurre tutto il nostro rapporto col Signore solo a quello mi sembra molto riduttivo. I 10 lebbrosi hanno chiesto di guarire e Gesù cosa ha fatto? Li ha guariti. Molto bello fra l'altro che li ha guariti mentre camminavano per andare dalle autorità a comunicare la loro guarigione, in cammino. Ecco, di nuovo, la vita cristiana è come un cammino dove la parola di Dio ti accompagna e ti guarisce giorno per giorno, perché Lui è presente con tutto il suo amore. Però ecco qui l'episodio fondamentale: di quei 10, uno comincia a riflettere, si sente guarito e anziché andare direttamente a denunciare la sua guarigione, a riprendere la sua vita ordinaria, decide la cosa più bella. Non pensa più a se stesso guarito, quindi abbiamo chiesto al Signore di darci degli aiuti, di benedire la nostra famiglia. Beh, no, a quel punto quello pensa alla sorgente da cui è scaturita la guarigione e con infinita riconoscenza ritorna indietro, corre da Gesù, si butta ai suoi piedi e lo loda, lo ringrazia e sente che la sua vita prende senso molto di più dal sapere che nella sua vita è presente niente meno che proprio il Salvatore del mondo, che è la cosa più importante rispetto alla guarigione che ha avuto. O se volete, la guarigione è stata l'occasione per scoprire una realtà ben più profonda, che è il rapporto d'amore che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo hanno con ciascuno di noi. Per cui vedete, il Vangelo di stamattina ci chiede un primo esame di coscienza, che è quello di domandarci se ci riteniamo che non abbiamo bisogno di essere guariti da Gesù perché noi siamo persone per bene, o se invece riconosciamo la lebbra del nostro peccato e chiediamo al Signore di liberarcene. Seconda domanda che ci pone il Vangelo di stamattina: ma hai ricevuto tanti doni dal Signore? Hai scoperto che Lui è la sorgente della tua vita al di là delle cose materiali che ti dà? Hai messo veramente Lui al centro della tua esistenza e senti che solo nella comunione profonda con Lui la tua vita prende senso? Per cui vedete, 10 lebbrosi guariti, uno salvato, dove la parola salvezza è proprio entrare in questa profondità di rapporto col Signore che ci rende finalmente, direi, capaci di guardare a tutta la nostra esistenza con una luce nuova. Io penso che tutti noi abbiamo avuto dei momenti molto belli di ringraziamento al Signore, certamente chissà quante volte anche nel silenzio di qualche visita fatta alla Chiesa o in un santuario o nel segreto del nostro cuore abbiamo detto: Signore, come ti ringrazio, la tua presenza veramente è salvezza, è gioia. Ecco, ora lo facciamo tutti insieme come comunità cristiana e lo facciamo tutte le domeniche. Ecco, è questo da cogliere anche la bellezza: quando la comunità si raccoglie è il momento di dire grazie al Signore. Abbiamo vissuto 7 giorni fra varie vicende, a volte dolorose, a volte liete. Abbiamo affrontato problemi e abbiamo scoperto che il Signore è presente in mezzo a noi. E allora eccoci qui, a questo appuntamento domenicale, per ringraziare il Signore. E c'è un gesto che io sottolineo spesso, che è il ringraziamento per eccellenza. Cosa possiamo dare a Dio per dirgli la nostra riconoscenza? E allora la liturgia ci propone questo gesto, che il sacerdote prende pane e vino che sono consacrati e quindi sono diventati corpo e sangue di Cristo, e ci ricordano proprio in questo pane e vino separati, ci ricordano il sacrificio di Cristo, il suo dono d'amore. Allora il sacerdote alza verso il cielo il pane e il vino consacrati, quindi il sacrificio di Cristo, il suo amore che non si è fermato nemmeno davanti alla morte, e poi dice che vorremmo essere uniti con Lui per offrirci insieme al Padre. Ecco, questo è il grande ringraziamento, unirci con Cristo nel lodare il Padre nell'unità dello Spirito Santo. Ecco, la messa della domenica è questo ringraziamento, a cui corrisponde da parte del Signore la pienezza dei doni di Spirito Santo che danno senso alla nostra vita. Allora continuiamo l'Eucaristia proprio con questo senso di grazie, e quando arriveremo a quel momento della messa pregheremo insieme, diremo insieme quelle belle parole che io vi invito anche nelle altre messe a dire con pienezza d'amore nel vostro cuore.